Hi Maria, continuiamo il nostro corso di Mariologia, trattando appunto di Maria, debellatrice di tutte le eresie. In questa lezione vogliamo parlare appunto di come Maria sconfisse l'eresia del giansenismo che si rese presente nel XVII secolo. E quindi possiamo vedere appunto come la Madonna, appunto attraverso la sua presenza materna, umilia le giore e assicura la vittoria alla Chiesa. Ecco, vediamo un po' appunto questa eresia del giansenismo, che il cui nome viene da Cornelio Giansenio, il suo vero nome Otto. Appunto questa persona cambiò questo nome per sottrarsi alla persecuzione dei protestanti. Nacque il 25 ottobre del 1585 in Olanda. Studiò a Utrecht, poi passò a Lovanio per la filosofia e teologia sotto il professore Baio. E questo Baio, unitamente al collega Giovanni Hessels, abbandonando la scolastica, insegnava secondo il metodo della teologia positiva, cioè esponeva il dogma solo con l'appoggio della Sacra Scrittura e dei Santi Padri, specialmente di Sant'Agostino, scusandosi col dire che ciò faceva per combattere l'abuso praticato dai protestanti nella interpretazione della scrittura. In seguito Giansenio si trasferì a Parigi, dove si incontrò con l'abate di San Ciriano, fu professore poi all'Università di Lovanio, e poi andò in Spagna per 2 volte, fu anche eletto vescovo, dove poi morì 2 anni dopo nella sua città episcopale. Quindi Giansenio ebbe un particolare trasporto per lo studio dei Santi Padri, soprattutto delle opere di Sant'Agostino. Infatti poi frutto di questo suo studio appassionato fu il libro detto Augustinus, che Giansenio completò, ma non fece in tempo a pubblicarlo perché sorpreso dalla morte. Il libro poi venne pubblicato successivamente e questo suscitò subito grande contrasto, specialmente tra i dotti, e fu condannato poi dal Papa Urbano VIII nel 1642. Vediamo un po' quali sono gli errori dei quali veniva accusato Giansenio. Ecco, si trovarono appunto in questo libro 5 proposizioni che riassumevano tutta la sostanza del libro, cioè era lo stesso errore di Lutero, cioè che l'uomo non può far nulla per la sua eterna salvezza, perché Dio solo è il vero autore, così come della salvezza dell'uomo, così anche della sua dannazione. Inoltre che l'uomo necessariamente vuole, egli non può non volere, ma anche necessariamente cede o al male o al bene. Di più che nell'uomo vi è sì il volere, ma questo volere si trova sempre sottoposto alla necessità o del peccato o della grazia. Finalmente, secondo Giansenio, Dio non offre a tutti gli uomini i mezzi per salvarsi. E Cristo, quindi, affermava, è morto solo per i predestinati. Poi, a questi errori si aggiunsero anche altri errori di un suo discepolo, Antonio Arnauld, il quale era sostenitore appunto del libro Augustinus, nonostante la condanna del Papa Urbano VIII. Coinvolse anche un monastero di Cistercensi di Parigi, tra le quali c'era l'abbadessa che che era sorella di questo Antonio Arnault. E Arnault, appunto, sosteneva il libro di Giansenio, Augustinus, e anche non accettava la condanna di Urbano VIII, perché vedeva appunto nella censura di quest'opera la censura contro la dottrina stessa di Sant'Agostino. Quindi questo prese le difese di Giansenio. E contro questi sostenitori della dottrina di Giansenio sorsero i gesuiti, che propagandavano e raccomandavano invece la frequenza ai santi sacramenti. Per questo furono accusati i giansenisti di semipelagianesimo nella dottrina della grazia e del lassismo della morale. E l'urto delle due correnti assunse un'asprezza particolare nella questione della devozione pratica. E in questo urto Antonio Arnault fu autore di alcune opere, tra le quali De Penitentia e De Frequenti Comunione, contro i gesuiti. Quindi poi circa la penitenza o confessione, Arnault insegnava di non potersi dare assoluzione ad alcuno, perché nessuno può avere il pentimento unito al perfetto amore di Dio sopra tutte le cose. E circa la comunione insegnava a non potersi dare a quelli che avessero anche un minimo di imperfezione. E pensate che le suore di Port Royal, pur desiderando il perdono dei peccati della comunione, se ne astenevano per mesi ed anni, sostenendo che questo modo di agire corrispondeva allo spirito delle antiche penitenze della Chiesa primitiva. Quindi poi ci furono un'ottantina di vescovi francesi che denunciarono la Santa Sede le dottrine di Giansenio, chiedendo una chiara, precisa decisione. E quindi ci fu l'intervento di Innocenzo X, Papa Innocenzo X, attraverso alcuni sinodi, che non furono appunto favorevoli al libro di Augustinus. Augustinus. E poi con la costituzione ad sacram, Alessandro VII confermò la condanna di Innocenzo X. In base alla costituzione di Alessandro VII, i vescovi francesi pubblicarono una formula che tutti, clero, secolare e regolare, dovevano con giuramento firmare dichiarandosi contro il giansenismo in tutte le sue forme. E più dei giansenisti non vollero firmare questa sottoscrizione, altri fecero anche una restrizione mentale, pur sottoscrivendo, e quindi l'eresia, il campo dell'eresia, continuò a diffondersi clandestinamente. Voler ora descrivere i mali che ne vennero alla Chiesa, specialmente in Francia, dal giansenismo, non è cosa tanto facile. Si crearono scismi, massima indifferenza per la vita cristiana, noncuranza e disprezzo verso l'autorità ecclesiastica, rilassatezza nei costumi per l'abbandono dei sacramenti della confessione e comunione, che si andava appunto difendendo tra i fedeli, quindi non più pratiche di pietà, non più amore alla Chiesa. Quindi sembrava andare tutto in rovina. Ma ecco che la Madre di Dio, sempre presente nella Chiesa, interviene e dissipa l'eresia, attraverso un papa molto mariano, Papa Innocenzo XI, che governò la Chiesa dal 1676 al 1689, quindi fu un devotissimo della Madonna. Infatti, però, quando istituì la festa del Santissimo Nome di Maria, in riconoscenza della vittoria riportata sui turchi presso le mura di Vienna nel 1679. Aveva anche una particolare pietà verso la Beata Vergine Addolorata, il terziario dei servi di Maria. E questa pietà mariana indusse anche tanti fedeli a pregare la Madonna per vincere appunto questa eresia giansenista. Ci furono tante preghiere e tante iniziative. Pensate che proprio in quell'epoca ci fu l'iniziativa del bel mese di maggio, cioè dedicare alla Madonna il mese più bello dell'anno. Era una devozione già presente nei secoli scorsi, però in quest'epoca fu maggiormente diffusa, quindi ebbe una diffusione universale e fu approvata dai sommi pontefici. E quindi attraverso questa preghiera nel mese di maggio alla Madonna, ecco che ci fu un incremento di religiosità. E quindi ci fu, in questi tempi di errori, all'eresia, ci fu questa manifestazione pubblica della fede e dell'amore filiale alla Vergine Santa. E quindi questo era motivo di speranza, proprio in quel periodo appunto triste dell'eresia giansenista. E la Madonna ascoltò le suppliche dei suoi devoti, quindi il giansenismo ebbe un colpo mortale. Infatti si formarono uomini dotti, mistici, canonisti, teologi e predicatori insigni che nel nome di Maria Santissima, con scritti e con particolare eloquenza, diffondevano in opposizione all'eresia le verità della fede, operando mirabili conversioni. Come i protestanti, così i giansenisti abolivano l'invocazione della Madonna, ma i fedeli in maggioranza tanto più la invocavano, quanto più gli eretici la condannavano. E chi vinse fu la Madonna. A lei si deve se il giansenismo si vede costretto a limitare di molto la propaganda, poi a renderla nulla. Basti l'esempio anche di un noto giansenista toscano, che fu poi nominato vescovo di Pistoia e di Prato, vuol dire un sinodo diocesano, e quel sinodo tanto fece e tanto disse che riuscì a far abolire le litanie della Madonna, ripudiando il culto e la devozione alla Madre di Dio. E quindi questa fu la sua rovina. Infatti, alla nuova pratica il popolo sdegnato si ribellò e quindi il Papa condannò questo vescovo e condannò il sinodo pistoiese. Il vescovo fu poi cacciato dalla sua sede e dovette rinunciare all'episcopato. Quindi anche il giansenismo fu dunque fiaccato dalla Madonna, come sempre invocata al bene della Chiesa. La Vergine Santa si mostrava ancora una volta debellatrice delle eresie e trionfatrice su tutte le insidie dell'inferno. Anche Gesù, ecco, poi in questo secolo, volle estinguere, estirpare la eresia giansenista con le sue apparizioni a una santa francese, una santa religiosa, Santa Margherita Maria la Cocca, mostrando il suo cuore e chiedendo appunto la diffusione della devozione al suo Sacro Cuore, per riprendere appunto quella devozione particolare che i giansenisti volevano appunto estinguere dal cuore dei fedeli. E ricordiamo tra le varie promesse che Gesù fece, fu anche quella dei primi 9 venerdì del mese, dove Gesù promette a tutti coloro che faranno la Santa Comunione nel primo venerdì del mese, per 9 mesi consecutivi, promette appunto la salvezza eterna. Quindi questa devozione al Sacro Cuore di Gesù ci mostra l'immenso amore di Gesù per noi e anche contrasta, diciamo, quella concezione di Lutero, di Giansenio, che affermava che l'uomo non può far nulla per la sua eterna salvezza. Quindi appunto, ecco, con questa pia pratica dei primi venerdì del mese, ecco, si può ottenere appunto la grazia della salvezza eterna, cioè ci deve essere solo appunto la buona volontà, ecco, di accogliere dal Signore appunto questa azione salvifica. Basta appunto fare i primi 9 venerdì del mese in grazia di Dio. Quindi terminiamo questa lezione e affidiamoci alla Madonna, lei la debellatrice di tutte le eresie. Ave Maria.